sindaco di Termini Imerese. Ecco, mi fa piacere, anche se lei è della diocesi di Palermo, però lo accogliamo lo stesso.
Condivide problemi,
condivide alcuni problemi. È da tempo che sognavo questo nostro incontro. Vorrebbe essere innanzitutto un incontro tra amici. Ci tengo molto all'amicizia con le istituzioni, al dialogo con le istituzioni, perché io penso che la nostra realtà sociale ha bisogno delle nostre alleanze, perché viviamo certamente in percorsi, in situazioni in cui c'è bisogno di fare rete, ecco, c'è bisogno di camminare insieme. Mi rivolgo sia ai sindaci, ma anche agli assessori presenti e anche il commissario del Parco delle Madonie. Carissimi, questo pomeriggio sono in mezzo a voi col cuore ricolmo di gioia, come un vostro concittadino che ha un privilegio quasi unico. Abito infatti tutti i comuni della diocesi, anche più piccoli, più sperduti. Li abito ogni volta che li visito. Ogni mia giornata è scandita dalla preghiera. In questo tempo di dialogo tra me e Dio, in una sorta di viaggio virtuale, raggiungo ogni comunità. Con la preghiera resto connesso, sono online, come si dice oggi, con tutti. Lasciate che tralasci subito ogni appiglio diplomatico formale e inizi questo incontro con una mia sincera confessione. Sono passati 6 mesi dal mio ingresso come vescovo in mezzo a voi. Molti erano presenti in quel giorno. Vi assicuro che amo il nostro territorio, la nostra chiesa di Cefalù, articolata nelle diverse comunità parrocchiali e nei comuni. Per me amare è servire, e per un vescovo il servizio generalmente parte dall'ascolto, anzi deve partire sempre dall'ascolto. Papa Francesco ci ricorda che un vescovo per guidare deve saper stare davanti, in mezzo e dietro al gregge. Devo vivere ciò che vive il popolo di Dio. Devo sapere che qualche volta potrò essere anche guidato dal mio popolo. Devo sapere ascoltare i fedeli laici. Quest'oggi in modo speciale desidero ascoltare voi, cari sindaci, e tutti coloro che sono presenti, che nel campo politico, economico e sociale potete essere anche miei maestri. In questi mesi ho parlato tanto di sinodalità. È una grande intuizione ripresa e rilanciata dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Purtroppo la si vive solo in alcuni eventi. Invece dobbiamo farne lo stile della nostra vita ecclesiale e permettetemi di affermare lo stile anche della vita civile. Oggi noi vogliamo vivere insieme un'esperienza sinodale e solidale. Consiste, cari sindaci, nella disponibilità ad ascoltarvi vicendevolmente nel rispetto più alto dei nostri ruoli e competenze, nel pensare, progettare, scegliere con determinazione di camminare insieme. Questo significa la parola sinodalità, camminare insieme. Iniziamo insieme un cammino di analisi sulle tante emergenze del nostro territorio. Andiamo alla ricerca, investiamo sulle tante perle preziose che sono dinanzi a noi e che non vediamo perché a volte miopi nella speranza. Attorno a noi abbiamo 3 perle preziose, e le elenco tutte e 3. la natura, la cultura, la tecnologia. La natura, il nostro territorio si presenta splendidamente variegato per la sua conformazione geografica. Offre risorse non indifferenti che vanno dalle alte montagne al mare ad una fertile zona collinare. Un tale patrimonio naturalistico non solo va valorizzato, ma deve diventare una risorsa lavorativa per tanti giovani che forse oggi nemmeno conoscono le potenzialità di tanta ricchezza. Incentivare la conoscenza e la fruizione dei percorsi naturalistici già esistenti e, dove è possibile, crearne di nuovi. Già in un dialogo con il nostro commissario abbiamo avuto modo di vedere che è possibile questo. Educare i nostri giovani all'utilizzo delle risorse della terra quale fonte di sussistenza. Pensare al recupero e all'immissione nel mercato di antiche culture, di prodotti tipici, come ho già visto fare in molti dei nostri paesi. Per questo la diocesi è pronta a mettere in gioco i beni di sua proprietà. L'altra perla preziosa è la cultura. Il nostro territorio, e in modo particolare i nostri piccoli centri, è caratterizzato non solo da ricchezze naturalistiche, ma anche da un patrimonio artistico e culturale. Ma affinché tutto questo sia fruibile, è necessario convertire il turismo mordi e fuggi che invade le nostre coste ad un turismo di qualità che preveda contemporaneamente la fruizione delle coste e la conoscenza del territorio madonita. Creare così percorsi legati al patrimonio artistico della diocesi, ci stiamo adoperando per questo. Vi faccio qualche esempio. La via del Gagini, la via del Crocifisso di Fra Umile da Petralia della sua scuola, i musei parrocchiali e i musei comunali. Concordare con le parrocchie progetti che coinvolgano giovani, progetti che puntino alla conoscenza e valorizzazione dei beni di un paese. Terza perla, l'innovazione tecnologica. La società di oggi impone che tutto confluisca in rete perché sia maggiormente conosciuto e reso fruibile. Ma questo non può prescindere dalla catalogazione, dallo studio, dalla messa in sicurezza di un ingente patrimonio che contrariamente resterebbe preda di un click occasionale senza muovere il fruitore a una reale visione. È giunto il tempo di progettare insieme, osare insieme, percorrere con determinazione i passi verso il dialogo e verso il bene comune. Favoriamo a tutti i livelli la cultura dell'incontro. Questo di stasera vuole essere in qualche modo, ecco, il primo esempio di questa realtà dell'incontro, almeno con me. Ascoltiamo il grido della nostra gente che sono certo noi tutti qui presenti amiamo. Facciamoci compagni di viaggio nei sentieri di questo tempo della storia che viviamo, dei nostri figli. Anch'io sono figlio di questa terra, della nostra Sicilia. Molti non ci credevano perché hanno sentito che venivo da Roma e chissà da dove viene questo. E invece proprio sono siciliano perché nato a Catania e vissuto i primi anni nella città di Catania. Anch'io sono stato un figlio, uno tra sette figli. So anche che per i genitori mettere al mondo un figlio è una gioia, crescerli è una fatica. Tanti dei nostri figli che abbiamo cresciuto con fatica ci lasciano. Ed è normale che sia così. Ma tanti nostri giovani scappano dai nostri comuni perché senza futuro. Tutto questo anch'io l'ho sperimentato. Alcuni miei nipoti sono dovuti andare in Germania perché non trovavano lavoro, rischiavano letteralmente di morire di fame. Qui ho anche qualche dato che mi sembra interessante anche riportare. sono alcuni dati che vengono dal rapporto Svimez del 2017. Si parla certamente del Sud, non conosco i dati particolari, ma mi piacerebbe e vorrei che iniziasse anche a partire dalla nostra realtà ecclesiale uno studio sul fenomeno. Dal Sud Italia, dal 2002 al 2016, sono andati via 1.883.872 residenti dal Sud Italia. Alcuni nostri comuni hanno perso nel giro di 2 anni circa 700 residenti, secondo i dati pubblicati dall'Istat lo scorso anno. E questo il dramma, secondo me, delle Madonie anche. I Madoniti nel 2016 hanno bruciato alle slot machine 43,7 milioni di euro. Sono dati che ci indicano da una parte, ecco, il fatto che i nostri giovani emigrano, ma d'altra parte c'è un altro fenomeno che sembra non strettamente collegato, ma ha un legame profondo. Solo alcuni dati io ho voluto dare. Continuo a sperimentarlo anche oggi con sofferenza lacerante questo esodo dei nostri giovani. Leggo insieme a voi e condivido con voi la bruciante testimonianza di un giovane delle Madonie, un giovane che dopo aver conseguito 2 lauree ha lasciato il nostro territorio. Vi leggo la sua testimonianza. Quando studiavo, sia al liceo che successivamente all'università, mi piaceva pensare, e ne ero certo, che avrei messo a disposizione della mia gente e della mia terra di Sicilia le mie competenze. Gioivo all'idea che nella mia terra sarei cresciuto come uomo e cittadino e che in Sicilia sarebbero probabilmente vissuti i miei figli e i figli dei miei figli. Oggi mi trovo in una terra in cui mai avrei pensato di vivere, una terra senza il mare, ma circondata dal bianco delle montagne, in cui c'è un diverso accento, in cui non vedo i volti rassicuranti che ben conosco, ma in cui ho trovato ospitalità e in cui finalmente ho dato senso ai miei studi universitari e mi sono realizzato professionalmente. Mi rattristo quando penso a come vivo la Sicilia oggi, è diventata per me solo la terra delle vacanze, del passato. Perché del passato? Perché senza lavoro non può esserci futuro per nessuno. È la terra in cui ancora oggi contemplo tutti i sacrifici dei miei genitori, quei sacrifici di cui io da figlio non potrò godere, o forse godrò un giorno quando ormai, vecchio e stanco, sarò nell'ultima fase della mia vita, ma allora potrò dare ben poco a questa terra che amo. Le mie migliori energie saranno state spese lontano. È una lettera che non va commentata, ma ci interroga profondamente. È un invito per noi tutti a respingere ogni possibile e anche non voluta sterile forma di inerzia, di passività, di rassegnazione, che potrebbe trasformare le nostre comunità in silenziosi cimiteri. L'ho detto a Gangi nel giorno di Pentecoste. Visitando i nostri comuni sento sempre parole di tristezza. C'è un popolo che vede i più giovani andare via, lasciare la propria terra, i vecchi che muoiono e portano via la memoria, nascono meno bambini. Un popolo che vede i vecchi lasciare questo mondo senza poter fare dei sogni perché mancano i giovani che fanno la profezia. Resteranno solo le terre abbandonate e aride, resteranno solo le mura delle case, delle chiese, come muti testimoni di un popolo dal passato glorioso che si offre all'ammirazione di un turismo mordi e fuggi. Lo dico anche a voi, cari sindaci, si verrà nei nostri paesi, soprattutto quelli delle aree interne, solo per trovare i defunti. Come viviamo, è la domanda, la desertificazione dei nostri comuni? Emigra il capitale umano delle nostre terre, le intelligenze, i talenti, le forze, i nostri paesi sprofondano. Dialoghiamo con la storia e con il presente senza rimanere immobili. Una comunità sociale e politica che non riesce a donare prospettive deve sentire fortemente come una madre il peso della sua colpa. Non offrire ai giovani prospettive di futuro significa rubare loro la speranza. Non possiamo sentirci a posto con le coscienze. Siamo tutti chiamati, e in prima persona dico la Chiesa, a dare ai giovani strumenti culturali per percepire quali potrebbero essere le prospettive per il domani. Come vorrei che le nostre parrocchie divenissero un centro propulsore di vita evangelica e proprio per questo anche un centro di elaborazione culturale e di impegno sociale. Come fare perché tutti i disagi del nostro territorio, a iniziare dalla situazione precaria della rete viaria, mi dicono che tante strade sono da decenni in una certa situazione. Beh, questo mi sembra un ritardo terribile. Cioè, come iniziare e come fare perché tutti i disagi del nostro territorio, a partire dalla situazione precaria della rete viaria, possono essere convertiti in progetti, progetti nobili, puliti, onesti. La nostra Sicilia, nei momenti di sofferenza e nei grandi passaggi culturali, come quello che viviamo, ha saputo aprire la via a grandi prospettive. Per i nostri comuni ci sono grandi prospettive per il futuro. Abbiamo tante risorse naturali, culturali e umane. Abbiamo la rete internet, i social network. Nelle risorse c'è la possibilità di un riscatto e di un futuro. Noi dobbiamo accompagnare, incoraggiare a investire tali risorse. Le risorse sono le nostre speranze. Sono già la nostra primavera in questo gelido inverno che viviamo. Pensiamo ai tanti piccoli e piccolissimi comuni delle nostre Madonie. Non riusciamo più a trattenere i residenti. Sono il nostro primo fronte di battaglia. Sono territori fragili. Sono spesso i figli più malati. Hanno meno competenze spendibili sul mercato, spesso caratterizzati da situazioni di quasi totale isolamento. Mi chiedo e vi chiedo, sono zavorre da lasciare al loro destino senza futuro? Oppure sono territori, persone, speranze da valorizzare e coinvolgere in un processo di sviluppo sempre più inclusivo con la zona costiera del nostro territorio? Perché non pensare, ed è un mio sogno fin dal mio ingresso, a una possibile scuola per giovani imprenditori? Io metterei a disposizione uno dei locali, possiamo dire, più prestigiosi di Cefalù, che è il complesso di San Domenico, che adesso stiamo, grazie a Dio, riaprendo dopo anni di chiusura. Alziamoci, progettiamo, saltiamo insieme quel pungente e arrugginito filo spinato del ritardo. Nei nostri paesi la lentezza è la cifra che vedo dovunque presente. Scavalchiamo con determinazione insieme il muro di una burocrazia lenta e paludosa. Vorrei condividere con voi un progetto che già muove i primi passi, il laboratorio della speranza. È un mio sogno che condivido e consegno anche a voi. Possibilmente avrà bisogno del vostro sostegno, delle vostre competenze. Nella lettera di invito vi ho scritto che il tempo è ormai maturo per far fronte comune, superando ogni sterile logica individualistica e campanilistica. Sin dall'inizio del mio ministero pastorale in diocesi, ho espresso il vivo desiderio di incontrare le diverse realtà istituzionali per dialogare e condividere progetti per la creazione di un laboratorio della speranza. Sogno un laboratorio in cui i nostri giovani potranno e dovranno mettere insieme le loro esperienze, idee e progetti. Un laboratorio della speranza dove prima di tutto si dia vita e respiro a una nuova mentalità che non potrà essere quella dei perdenti, degli sconfitti, dei rassegnati e degli sfiduciati, per dare loro la possibilità di sognare con noi, un laboratorio che valorizzando il nostro ambiente naturale, artistico e culturale, apra le porte della speranza ai nostri comuni, da dove si partoriscano progetti che uccidano ogni forma di rassegnazione. Carissimi, ricordiamocelo continuamente, la rassegnazione non ci appartiene. Educhiamoci invece a pensare che il futuro è nelle nostre radici, la speranza è nelle nostre radici. Sto esortando i miei presbiteri a mettere a disposizione dei giovani le nostre risorse spirituali e anche quelle materiali. Quelle risorse e quei beni che la nostra Chiesa possiede per elaborare con loro e possibilmente col vostro impegno progetti che diano un lavoro. Iniziamo a parlare delle cooperative sociali. Nel mese di settembre sono stato a Veroli, vicino a Roma, dove si è svolta la giornata nazionale del creato. Sono partito con 3 giovani sposi, che sono anche papà, 2 di loro laureati, 1 rimasto disoccupato da poco, con a carico moglie e 3 splendide bambine. Tutti e 3 cercano lavoro, non vogliono lasciare la nostra terra, non cercano raccomandazioni. Lì ci siamo confrontati con l'esperienza qualificata ed entusiasmante di altri giovani che all'inizio, con la saggia guida di Monsignor Boccaccio, sono un mio carissimo amico, vescovo proprio di Frosinone, e oggi del loro vescovo, Monsignor Ambrogio Spirafico, hanno dato vita da diversi anni a una grande cooperativa. Una cooperativa che gestisce una casa per anziani, strutture ricettive, ludoteche per diversamente abili, un centro RAE per la raccolta dei materiali elettrici vari che se non adeguatamente smaltiti diventano pericolosi, una cooperativa che dona lavoro a più di 100 persone, significa tante famiglie. Questi giovani, questi saggi imprenditori, ci hanno consegnato una potente lezione. I sogni uccidono le paure, danno forza, energia e luce. Ci trasformano in piccoli giganti della speranza che si rifiutano di rifugiarsi nei dondoli riposanti dell'ormai, della delega, delle mormorazioni. Vie di fuga che allungano le nostre agonie, metastasi che aprono il varco al timore servile verso il potente di turno. Il nostro laboratorio della speranza muove i suoi primi passi, è ancora un neonato. Possiamo dire che oggi, insieme a voi, cari sindaci, sta per ricevere il suo battesimo. Facciamolo crescere, facciamolo camminare, diamogli da mangiare. Sulla rete vengono diramati alcuni progetti che leggo con attenzione. Mi riferisco, e ne ricordo alcuni, Resto al Sud, nuove imprese a tasso zero. Ho visto già che qualche sindaco ha cominciato a vedere, esaminare con attenzione questo tipo di progetti. Ideati per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile. Visioniamoli insieme. Concludo annunciandovi 2 eventi che dobbiamo impegnarci a promuovere e programmare come una preziosa vetrina di rilancio per il nostro territorio e per il nostro ambiente. La Conferenza Episcopale Siciliana e la Regione Sicilia stanno siglando un accordo per la raccolta differenziata nelle parrocchie. È uno dei progetti, i cosiddetti opifici di pace. La Conferenza Episcopale Italiana ha accettato la candidatura della nostra città di Cefalù per ospitare la prossima giornata nazionale del creato. Ma io voglio far diventare non solo la giornata che si celebra a Cefalù, ma in tutte le Madonie. Ho finito. Ora ascolto voi. Ascoltiamoci tra di noi. Grazie per l'ascolto. adesso inizia il dialogo tra di noi.
Ringraziamo innanzitutto Sua Eccellenza per le parole di incoraggiamento che ci ha rivolto e ringraziamo tutti per la presenza, per l'attenzione. Il Vescovo, come prima cosa concreta, ci ha indicato mettiamoci in ascolto. L'ascolto è qualcosa che ha una predisposizione, dovrebbe avere una predisposizione naturale nell'uomo per la propria formazione, per la propria crescita e che naturalmente ci aiuta innanzitutto a fare comunione, a fare tesoro di quelle che sono le bellezze che l'altro può offrire. Allora, ecco, in questa ottica, in questo contesto, vogliamo condividere, il Vescovo vuole condividere con voi, che siete naturalmente il polso immediatamente tangibile della nostra terra, di tutte quelle problematiche e bellezze che il Vescovo ha elencato, perché ecco, proprio laboratorio della speranza significa prima di tutto questo, non soffermarci solo su ciò che ci manca, su ciò che naturalmente contestualizza la nostra terra come una terra mancante di risorse, ma ecco quello che possiamo fare, quello che possiamo dare, le bellezze che abbiamo, la speranza che possiamo dare ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie. Allora partiamo da questa condivisione e vorrei dare la parola innanzitutto all'onorevole Toto Cordaro, che è l'assessore al territorio e ambiente della regione siciliana. Se lei permette, onorevole, faremo eccellenza in questo modo, ci diamo dei tempi, ecco, dopo l'assessore Cordaro parlerà il commissario del Parco delle Madonie, dottore Ficile, che è il presidente di Sosbima, e poi i sindaci. L'assessore Cordaro diamo 7 minuti, visto che lei rappresenta tutta la regione, e poi tutti gli altri cercheremo di contenere i nostri interventi in 3 minuti massimo, anche perché l'intento è quello di ascoltare e di condividere con tutti il più possibile. Grazie onorevole.
Grazie a voi.
Eccellenza, grazie per questo invito e per questa opportunità che mi è dato, intanto di ascoltarla, di ascoltare le sue parole. Io ho preso qualche appunto, poi per sfortuna ho scoperto che lei ci ha donato anche il suo intervento, quindi avremo modo anche di rileggerlo e, oltre che maturarlo, di farne tesoro per la nostra attività politica e di governo per quanto mi riguarda. Certamente i suoi spunti, le sue indicazioni, le sue riflessioni non possono trovare valutazione e approfondimento completo in 7 minuti. E però io cercherò in questa occasione, cogliendo anche la possibilità, grazie al suo invito, di salutare i sindaci tutti del comprensorio, a partire dal sindaco padrone di casa di Cefalù, cercherò di dare quella che è la mia idea di governo dei processi decisionali. Lei ha toccato dei temi di carattere generale, poi è sceso nel particolare, ha parlato di strade, ma ha parlato soprattutto di economia e di giovani. Ha parlato cioè della necessità di ridare al tessuto della nostra regione non soltanto credibilità, che è la operazione primaria che noi stiamo cercando di portare avanti all'esordio di questo governo dinanzi le istituzioni nazionali e dinanzi alle istituzioni europee, che sono i nostri necessari interlocutori per il futuro delle nostre generazioni, perché è troppo evidente a chi gestisce la cosa pubblica, come i signori sindaci, che ormai i fondi arrivano dall'Europa e molto, sempre più di meno da Roma e dalle indicazioni che vengono dallo Stato. Però noi in queste settimane abbiamo cercato di avviare una serie di percorsi virtuosi che che dopo aver rappresentato un'idea di governo della Sicilia in maniera credibile e in maniera prestigiosa, sono anche entrati nel particolare, lo abbiamo fatto per scendere velocemente appunto nel dettaglio qualche giorno fa a Bruxelles, ci siamo confrontati e ci hanno detto che della Sicilia avevano perso anche il ricordo in Europa, nel senso che senza alcuno spirito polemico nei confronti proprio di nessuno, la mia è una valutazione e il riportare la parola del commissario Creţu, che è una bravissima bulgara che si occupa di modernizzazione di infrastrutture e di grandi progetti, e sono le parole della dottoressa Agro dell'Agenzia di Coesione a Roma, diretta promanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, quando ho detto nel febbraio che avremmo istituito l'autorità di bacino, tra l'altro condizionalità ex ante per utilizzare bene i fondi europei, con un ritardo di appena 26 anni, si è messa a ridere, salvo poi ricredersi quando gli ho chiesto di fissarmi il successivo appuntamento al 5 maggio, cioè 4 giorni dopo l'approvazione della nostra finanziaria, data in cui io ho portato l'autorità di bacino approvata. Allora, l'idea di dare un segnale convincente, sobrio e serio, passa poi anche, ed è il passaggio successivo, da idee concrete da mettere in campo. La buona utilizzazione dei fondi europei, oggi c'è un titolo a 9 colonne sul Giornale di Sicilia che è assolutamente distante, anzi opposto alla realtà. Noi abbiamo avuto assicurazioni formali circa la rimodulazione della spesa europea. Per dare un numero, dinanzi alla Corte dei Conti vi sono già decreti di spesa del solo assessorato alle attività produttive per 253 milioni di euro. Sono dati, possiamo dividerci sulla idea di politica, sulla gestione, ma sui fatti è difficile dividersi. Certo, mia eccellenza, noi abbiamo anche la Corte dei Conti, avevamo il Commissario dello Stato, abbiamo la valutazione della Presidenza del Consiglio ogni volta che facciamo una legge, cioè ci aiutiamo anche un po' a complicarci la vita, ecco, questo dobbiamo dirlo. Però un'ottima legge che abbiamo scritto e che andrà presto all'attenzione del Parlamento parla di semplificazione della burocrazia. Abbiamo immaginato ad esempio uno sportello unico per le imprese, uno sportello unico regionale che dia la possibilità all'imprenditore che vuole investire di non dover girare 10, 20 o 30 uffici, ma di trovare una centrale unica dalla quale avere delle risposte. Abbiamo fatto una cosa che non si era mai fatta e che abbiamo dovuto fare dopo 5 anni in cui, con l'abolizione delle province, sono venute meno quelle attività fondamentali che le province gestivano, e cioè, sono a 4 minuti e mezzo, mi sono cronometrato, bene, e allora aggiusti l'orologio, e cioè servizi sociali, ma soprattutto manutenzione scolastica e manutenzione stradale. Abbiamo fatto un censimento delle strade, abbiamo previsto di investire 423 milioni di euro con gare che verranno tutte indette entro l'anno 2019 per far ripartire il sistema viario della Sicilia, perché sappiamo cosa significa. Concludo. La mia ispirazione cattolica, eccellenza, conduce da sempre la mia attività politica. Questo si traduce non soltanto in un approccio concettuale o filosofico, ma si traduce anche e soprattutto nel fatto che da Presidente del Consiglio della mia città prima e poi da Vice Sindaco, e adesso dopo 10 anni di opposizione alla mia terza esperienza all'ARS da uomo di governo, tutti i sindaci, ma tutti gli amministratori sanno che la mia porta è sempre aperta, perché per me non vi è colore politico, ma vi è rispetto della istituzione democraticamente scelta dal cittadino. E allora quello che io ho fatto in questi 10 mesi e che continuerò a fare nella mia esperienza è quella di essere istituzione, avendone alto il senso, perché la missione che ho immaginato di sposare è quella di dare risposte prima alla mia coscienza e poi ai siciliani tutti. Grazie.
Per correttezza diciamo che l'assessore Cordaro ha utilizzato 6 minuti.
Ecco.
Possiamo intervenire pure dal posto, così non ci complichiamo.
Evidentemente non ti piaceva quando mai io per la verità ma mi sono tanto difficile, ho ascoltato con grande attenzione tanti presenti, ma dovremmo verificare.
Don Franco è il nostro responsabile, Don Franco Mocandolo, è Padova Cortesano, è il nostro responsabile da
sempre. Ho cominciato a 4 minuti e mezzo,
del nostro servizio comunicazioni sociali, quindi ha avuto.
Grazie Sua Eccellenza per questo invito, grazie a tutti i sindaci, anch'io grazie al sindaco patrone di casa Rosario Lapunzina. Sono particolarmente emozionato, anche se magari nella vita diciamo mi capita non spesso, perché oggi abbiamo toccato un tasto che è quello dell'amore per questo territorio. Dice, ma che cosa ci fa il commissario di tutt'altra zona a dire questa cosa? No, la dico perché intanto ringrazio il mio, gli rubo in 3 secondi, il mio assessore onorevole Toto Cordaro, che mi ha dato questa grande opportunità, questa grande possibilità di amare questo territorio. Che vuoi o non vuoi, non sono parole di circostanza, ma entra dentro per 1000 motivi che lei è la stessa, diciamo, ha citato. E ho cominciato ad amarlo fin da subito, perché era da un paio di mesi che ero commissario straordinario dell'Ente Parco Madonie, quando lei è stato è diventato vescovo della diocesi di Cefalù, perché mi rimbomba nell'orecchio una parola che lei ripete diverse volte quel giorno, che era insieme. A qualcuno forse che mangia di politica insieme sembra uno slogan elettorale, può darsi pure, ma in questo caso non lo è. Per cui da quella parola io, da quella esortazione in particolare, ho cominciato per lavorare. Ho fatto un veloce screening del mio organismo, dell'organismo che io dirigo, ho visto che c'era un entusiasmo che era un pochettino scemato negli anni, poi per le cose che giustamente ha rappresentato l'assessore, per quei ritardi magari, di cui io non ho mai chiesto e mai cercato il colpevole, perché l'importante è fare andare avanti. Ho cercato di stabilire alcune fasi, di caricare, io dico i miei perché con loro io ho un rapporto con i dipendenti dell'Ente Parco, ritengo eccezionale, proprio senza alcun dubbio. E poi ho cominciato a parlare con i sindaci, abbiamo cominciato a ragionare con i sindaci, magari, ecco, magari ci guardavamo all'inizio come giusto che sia, diciamo, con un po' di diffidenza, quella giusta chiaramente, ma poi piano piano stiamo costruendo, ecco, quella fiducia che finché io sarò qui, diciamo, e purtroppo a volte rubo il tempo al mio caro assessore, perché magari manco da Palermo, visto che è il mio onore di essere anche il capo della sua segreteria particolare, ogni tanto mi tira le orecchie, però quando sa che sono qui, chiaramente, perché lui stesso tantissime volte mi è venuto qui, e magari poi fa un sorriso come dire va bene, ok, su questa cosa puoi andare avanti. E quello che io dico è questo, stiamo lavorando per promuovere proprio la struttura dell'Ente Parco Madonie rispetto a un territorio, non tanto l'Ente Parco Madonie ma le Madonie in generale, e ci stiamo provando in tutti i modi, in tutte le forme, grazie, io devo essere sincero, anche all'aiuto dei sindaci. Non mi hanno mai fatto fino ad ora nessun tipo di ostacolo, anzi mi hanno esortato, a volte ci siamo confrontati ma mai oltre il livello della normale dialettica. E quindi oggi piano piano stiamo costruendo, ecco, quel rapporto che lei stesso, diciamo, chiedeva a tutti noi, che è quello di tutti insieme andare avanti verso il rilancio di questo territorio. Ci abbiamo provato una serie di attività, quella dell'inclusione, quella dell'accessibilità sui disabili, ci abbiamo provato quella a Palermo con i protocolli d'intesa con la città metropolitana, così come abbiamo fatto dei protocolli d'intesa, ahimè io devo parlare forse dell'assessore Cordaro, ma è così per ovvie ragioni, con la Confesercenti, dove abbiamo lanciato un progetto importantissimo di rilancio del turismo, e già tanto ci stiamo facendo. rispetto a questa cosa, io ho dato già mandato a tutti i miei punti qui parco delle Madonie di fare uno screening generale della situazione attuale di tutte le strutture ricettive, come sono combinate, che tipo di accessibilità danno, perché parliamo di Madonie, ma dobbiamo essere anche coscienti di quello che è la domanda, di quello che può essere la risposta rispetto a una domanda di turismo. Quindi questo è un lavoro che stiamo continuando a fare, 3 minuti sono pochi, lo capisco, ma c'è tanto tanto da fare. Allora io esorto, ma questo non c'è bisogno perché già lo stiamo facendo, piano piano stiamo coinvolgendo tutti i comuni. Io stamattina sono stato a Poesi Generosa, invitato dal sindaco che era alle mie spalle. Ecco, piano piano stiamo cercando di mettere a fattor comune tutte quelle potenzialità che i nostri enti, sia i comuni che sia l'ente Parco Madonie, noi cerchiamo di dare quel valore aggiunto se è possibile, questo lo capiremo dopo, e quindi insieme stiamo lavorando per un futuro, il futuro delle Madonie, con quello spirito veramente di amicizia che ella, diciamo, auspicava fin dall'inizio. Grazie.
Grazie, io faccio partire il mio cronografo, così diciamo evitiamo problemi e evitiamo ambiti. Grazie per l'invito, entro subito nel merito. Nel suo intervento lei faceva riferimento ad alcuni concetti e principi che per noi sono quasi vari, ne cito alcuni: identità, innovazione, rete, e sono elementi sui quali questo territorio da anni ha costruito una capacità di condivisione, di programmazione, senza piangersi addosso, ma provando, diciamo, a spronare il meglio dell'intelligenza e delle risorse endogene presenti sul territorio per risalire una china, una fragilità che ha portato negli anni a essere abbandonato dalla politica regionale, nazionale, dalle scelte che sono state fatte. L'elemento forse più rappresentativi dell'abbandono che questo territorio ha subito negli anni, appunto il sistema della viabilità, un elemento tangibile, concreto, che è significativo di quello che è un abbandono più complessivo. E questo però è un territorio che non si è pianto addosso, si è rimboccato le maniche. Oggi questo territorio da alcuni anni ha avviato un percorso sperimentale, è stato individuato come area di sperimentazione della strategia nazionale ad interne. Grazie a questa individuazione e grazie al fatto che 2 settimane fa è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro, possiamo guardare al futuro di questo territorio con maggiore ottimismo rispetto al passato. Abbiamo una serie di risorse sulle quali poter puntare per provare ad alleviare una serie di ritardi, dalla viabilità, all'istruzione. Sull'elemento del capitale umano abbiamo fatto una centralità strategica. Noi siamo convinti che bisogna ripartire dalle scuole nella logica anche del alternare il sapere con il saper fare per costruire nuovi giovani, nuovi talenti che possano contribuire a recuperare una serie di specializzazioni intelligenti che questo territorio ha. Per quanto riguarda questo settore abbiamo innervato un elemento di innovazione fortissimo. Su questo territorio si andrà a realizzare un laboratorio, lei parlava di laboratorio della speranza, ce n'è già uno programmato, il titolo è leggermente diverso, è un Madonie Living Lab che si realizzerà sulle Alte Madonie, che accoglierà le migliori idee imprenditoriali, le incuberà e ne farà diventare, diciamo, le nuove aziende, le nuove realtà. Dal punto di vista dell'istruzione abbiamo introdotto un elemento di verticalizzazione che prima mancava, l'Istituto Tecnico Superiore che si andrà a realizzare a Castelbuono, che si specializzerà su 2 filiere che sono tra le più importanti del territorio, la filiera zootecnica e quella dei grani. Abbiamo in essere una serie di interventi infrastrutturali che consentiranno sul sistema della mobilità, del trasporto pubblico locale. Io ovviamente mi limito a citare i titoli, mi rimane poco più di un minuto per completare questo ragionamento. C'è tanta carne al fuoco. Nel suo ragionamento, e su questo voglio chiudere, io però ho notato, diciamo, un elemento che mi ha colpito rispetto al passato, e lo dico con la franchezza che mi contraddistingue, ed è una discontinuità di azione da parte sua, da parte della Curia. una spontaneità della quale questo territorio ha un estremo bisogno, è una spontaneità che io leggo nelle sue parole quando dice siamo disponibili a mettere a disposizione un processo di sviluppo sostenibile il nostro patrimonio ecclesiale, i nostri beni, beni di eccellenza. Questa è una ricerca che noi molte volte nel passato abbiamo provato ad attivare e rispetto alla quale, per tutta una serie di motivi che non sto qui a ricordare, abbiamo trovato, diciamo, orecchie sorde. Questa sua discontinuità per me oggi è l'elemento più importante, e con questo elemento ritorno a casa dando disponibilità a lavorare così come siamo abituati a fare, non prima però di ricambiare una sua gentilezza e consegnarle, visto che il tempo non me lo avrebbe consentito, il documento che guiderà le azioni di sviluppo del territorio da qui ai prossimi 5 anni. Questo per noi diventa un documento di confronto, di dialogo. Su questo documento abbiamo già buona parte delle forze finanziarie, quindi abbiamo non solo sono idee, ma strumenti che possono concretamente realizzarsi da qui a poco tempo. La collaborazione, il rapporto e la sintonia istituzionale tra i presenti e con la Puglia, che invece ovviamente rappresenta, può essere ulteriore stima, sottolineeremo, per raggiungere prima e meglio i risultati che ci siamo previsti. Grazie.
Grazie.
Diamo la parola ai sindaci, per praticità cominciamo. Andiamo, sì,
liberamente. Padrone di casa,
padrone di casa, ecco.
L'unico padrone di casa è Sua Eccellenza, più non solo
qua dentro. Grazie,
sì, sì. Grazie Eccellenza per questa occasione. Lei già all'ingresso in città ha dato la sua. Il suo obiettivo da raggiungere, quello di vederci tutti insieme per lavorare e per recuperare. Alessandro Ficile parlava, lei già parlava di lentezza, Alessandro Ficile parlava poc'anzi di alleviare quelli che sono i ritardi, perché la realtà è quella che è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo un patrimonio naturalistico, culturale, immenso, però purtroppo abbiamo ritardi enormi in quelli che sono l'assetto viario e tutto il resto. Io parlo con una grande responsabilità rispetto alla quale vivo in una città dove che non fa parte della strategia interna come altre località, come Campofelice, come L'Aspri, perché non abbiamo una popolazione che va calando, ma abbiamo sempre più crescita. Però la responsabilità c'è per cercare di contaminare sempre più e cercare sì di portare questo turismo e questa ricchezza anche nelle Madonie. Per cui da parte nostra c'è stata una disponibilità, ma questa viene messa ancora oggi, come diceva Alessandro Ficile, potrà essere sicuramente messa a disposizione ancora di più con l'aiuto di quello che lei ha detto poc'anzi, la notizia che il San Domenico, di cui lei mi ha fatto cenno giorni fa, torna a essere punto, diciamo, anche di partenza per dei giovani imprenditori, penso che sia una bella notizia. Dicevo grande responsabilità, perché noi abbiamo sicuramente un territorio che potrebbe unire dal mare ai monti, lasciando perdere quello che è il passaggio dei cosiddetti, di quelli che vengono a mare, che poco interessano perché portano moltissima confusione e cortocircuito sia con i cittadini sia anche con i turisti, ma al di là di singole situazioni locali, il turismo secondo me è quella che dovrebbe portare benessere per tutti i comuni. Io faccio un esempio, spero che il mio vice sindaco mi porti sempre il tempo. Io faccio un esempio, Gangi, che è stato denominato qualche anno fa il borgo più bello d'Italia, ha vissuto un periodo che ancora oggi vede risultati legati al turismo. Chi poteva mai pensare di portare tanta gente a vedere il borgo più bello d'Italia? I nostri territori devono essere riscoperti, devono essere messi in condizioni di avere dei giovani imprenditori, vado alla conclusione, di giovani imprenditori che creano impresa all'interno degli stessi comuni, partendo dalle cose, partendo dall'accoglienza. Se in ogni comune si crea l'accoglienza, c'è la possibilità anche di poter noi dare una mano d'aiuto, concludo subito, dare una mano d'aiuto per cercare di far vivere questa esperienza di turismo anche in posti delle Madonie che sono molto molto belli da vedere e da scoprire.
Buonasera a tutti, sono il sindaco di Petrarca Sottana, Leonardo Neglia, e ringrazio Sua Eccellenza per questo invito e per questa iniziativa che per la verità diciamo, viene dall'insediamento, nel senso che lui è all'atto appunto dell'insediamento come vescovo, non so se sto dicendo l'esatto diciamo dizione, ha già parlato delle aree interne e delle difficoltà che subiscono le aree interne, quindi questo sicuramente è un impegno che Sua Eccellenza sta mantenendo, non avevo dubbi in tal senso, quindi diciamo la ringrazio di nuovo per aver coniato anche questo laboratorio della speranza, e in tal senso la cosa che voglio dire, anche perché penso che gli altri colleghi interverranno su questioni specifiche, io voglio intervenire sulla questione della sanità e quindi sulla possibilità che in questo territorio il laboratorio della speranza si affronti in maniera diciamo armoniosa e senza che ci siano anche tentativi di cannibalismo tra i tre ospedali, in maniera armoniosa la questione del diritto alla salute, alla nascita nei tre ospedali delle Madonie del Comprensorio. Quindi questa è una, cioè, so che sfondo una porta aperta perché lei è stato sempre molto sensibile a questo aspetto, però potremmo iniziare a aprire il laboratorio della speranza, magari invitando il governo regionale, che ci ha rappresentato, a parlare della sanità sulle Madonie e sulle basse Madonie. Grazie.
Io intanto dimagrisco facendo ne approfitto gli
esercizi.
Le prometto che al momento di riconsegnarlo lo darò a chi intende parlare. Lei sta tranquillo.
No,
era una battuta.
Ma a prescindere dall'eccellenza reverendissima, il sindaco di Rattere non può che associarsi alla soddisfazione che ha espresso da coloro i quali hanno parlato per l'iniziativa che Vostra Eccellenza ha voluto realizzare con questo invito per noi oggi qui presso il Palazzo Vescovile. Il suo intervento, sul quale evidentemente ci fermeremo ancora a riflettere, atteso che lei ci ha donato lo scritto, è però così a prima acchito, lo divido in due parti, ma diantosi e poi gli spunti, ecco, di terapia sui quali non possiamo che, perlomeno per la parte che mi riguarda, non posso che dichiarare di essere pienamente, e per me sono condivisibilissimi. Ho appreso con vera soddisfazione il problema, la notizia che lei ha dato per il San Domenico. Mi consenta se io, senza usare, non voglio usare parole forti, però era scandaloso che un edificio di questa natura, che conosco da quando sono nato, in quanto cefalotese da 18 generazioni, e nel quale sono stati spesi tantissimi soldi del pubblico erario, evidentemente rimanesse chiuso. Quindi è un atto di grande lungimiranza, di grande civiltà, e di questo noi ne diamo atto e lo ringraziamo. Se avessi parlato prima del sindaco di Petralia Soprana, o Sottana, chiedo scusa, avrei fatto riferimento al problema della sanità. Parliamo di laboratorio della speranza, ma il concetto di speranza, eccellenza, non può essere limitato su determinati settori. La speranza è un concetto vasto, a 360 gradi, e per una parte esso investe un diritto fondamentale che è il diritto alla salute.
le dico che in questi giorni si vuole porre in essere un grave attentato ai danni della salute della gente, nella misura in cui si paventa la chiusura del centro nascite di Cefalù, e su questo punto voglio dire al mio giovane collega di Termini Imerese che il problema non è il centro nascite di Termini Imerese, ma è il centro nascite di Cefalù, ben manca e aumenti le sue prestazioni per lo di Termini Imerese, non c'è la guerra tra Cefalù e Termini Imerese. È ancora più grave, eccellenza, si intende sopprimere dalla rete dell'infarto la cardiologia e l'emodinamica di Cefalù. Se ciò accade, accade un assassinio. Se ciò accade, le madonie daranno fuoco alle polveri. Utilizzo questa espressione, ma non c'è dubbio che è impensabile poter con un colpo di cartina. E quando parlo di cartina geografica, perché motivazione io non ne ho trovato nella delibera adottata dalla regione siciliana, con un colpo di cartina cancellare questo centro ABI, mi hanno insegnato, io sconoscevo la terminologia, per ridurlo, per andare indietro e quindi ridurlo al centro SPO, come pure mi hanno insegnato, che è semplicemente un centro di passaggio. Laddove oggi si salva la vita alla gente praticando interventi che anche chi le parla ha avuto praticato nel 2011, ha avuto un infarto acuto e sono qui, sia perché così ha voluto l'Onnipotente al quale evidentemente io e lei e tutti noi crediamo, ma certamente per l'opera meritoria dei medici dell'ospedale di Cefalù, del reparto di emodinamica, cancellare con un colpo di cartina, perché nella cartina legata alla delibera Cefalù scompare, per coniare un termine urbanistico direi che è diventato zona bianca o zona grigia, perché Cefalù non c'è più scritto, e zona bianca troviamo invece, anche grigia non è il mio mestiere, e troviamo invece Nicosia. Ben venga un centro di emodinamica a Nicosia, che certamente può portare beneficio a quelle popolazioni, ma non si sogni nessuno di chiudere il centro ABI di Cefalù. E io insisto perché intervenga una parola autorevole, quale può essere quella del Vescovo di Cefalù. La Chiesa non può rimanere silenziosa su questo tema. Grazie.
Eccellenza, buonasera. Il sindaco di Collesano, Giovanni Meli. Io, avendo pochi minuti, voglio parlare di...